Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Domani sabato prossimi, quindi tra un giorno e due, 16 e 17 maggio, a Roma, al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 3, ci sarà un importante incontro organizzato dall'Associazione Libera e da Lega Ambiente. Il tema è la protezione del nostro ambiente da chi lo assalta quotidianamente e da chi lo mette in pericolo. Contro ecomafie per la giustizia ambientale e sociale, questo è il titolo di questo convegno che sarà aperto domani da Francesca Rispoli, co-presidente nazionale di Lega Ambiente, e da Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Lega Ambiente. Buongiorno e benvenuto Fontana.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare.
Quello di domani sarà un convegno particolare perché è un po' tempo di bilanci tra Lega Ambiente e Libera in materia proprio di reati ambientali. Siamo al 10° anniversario della legge sugli ecoreati, è una legge del 2015, e comincio a dare un dato sul quale poi le chiedo un commento iniziale, Fontana, è quello che avete diffuso un po' nei giorni scorsi, e cioè che secondo i vostri dati in Italia sono stati accertati 6.979 reati ambientali in questi 10 anni, tra il 2015 e il 2024, e cioè a dire uno ogni 3 controlli effettuati da quando appunto la legge del 2015 è entrata in vigore. Allora, qual è il bilancio che voi fate oltre a questo bilancio numerico, cioè a dire il bilancio di quella legge è entrata in vigore 10 anni fa, questi sono i numeri, che cosa significano? Sono un successo? È la conferma che quella legge fosse necessaria? Oggi bisogna metterci le mani a quella legge oppure va bene così, Fontana?
Ma questi sono i dati del lavoro straordinario fatto tutti i giorni dalle donne e degli uomini delle forze dell'ordine e delle capitanerie di porto applicando una riforma di civiltà. Fino al maggio del 2015, la data esatta dell'approvazione della legge è il 19 maggio, poi entrata in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 di maggio, fino a quella data in Italia questi delitti non esistevano. Cioè non è che non esistessero i fatti, l'inquinamento ambientale per attività illecite, il disastro ambientale, le bonifiche mai realizzate sempre per colpa grave o perché proprio per volontà manifesta. Questi fatti esistevano tutti i giorni, ma non erano delitti, quindi non erano né sanzionabili i responsabili né monitorabili da parte di chi come noi poi fa, quest'anno insieme a Libera abbiamo fatto un'attività di ricerca, di analisi e di denuncia. Quindi questo per far capire a chi ci segue, è stata una rivoluzione straordinaria, quindi sono risultati molto positivi, anche perché stiamo parlando di reati complessi. Il delitto di inquinamento ambientale presuppone il fatto che siano accertate illeciti gravi o colpa grave che causano compromissione, deterioramento rilevante dell'ambiente in cui viviamo, ancora più complicato il disastro ambientale che prevede conseguenze ancora più gravi, sempre alla base c'è, vi ricordo, un atto illecito, una colpa grave, addirittura la messa a bonifica.
Quindi,
non era neppure prevista.
Un incendio, uno sversamento in un fiume, in un lago, di questo si tratta?
Si è arrivati a contestare sia l'inquinamento che il diritto ambientale per questi episodi che prima erano, a parte gli incendi boschivi che avevano già un loro delitto, ma insomma è un'altra questione, che prima erano, per l'inquinamento ambientale in particolare, reati di natura contravvenzionale, cioè si superavano le soglie previste dalle normative di settore, ossia commettevano reati previsti dal testo ambientale, reati contravvenzionali che erano praticamente a prescrizione certa, perché accanto a quei numeri bisogna aggiungere poi le persone denunciate, oltre i 12.000, le oltre 550 ordinanze di custodia cautelare, i sequestri, il valore dei sequestri è impressionante, oltre 1 miliardo di euro di beni sequestrati.
Adesso questa poi voglio mancata. Ritornare con lei alla questione delle persone che sono state denunciate, se esiste una sintesi di quello che è un po' il loro profilo, chi sono questi che vengono denunciati. Ma prima le voglio chiedere un'altra cosa. Lei ci diceva la legge di 10 anni fa è stata importantissima, fondamentale. In tema ambientale sono state cambiate un po' le regole ancora più recentemente, 3 anni fa, 2022, il nuovo articolo 9 della Costituzione, quello che introduce appunto la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali, oltre che la tutela degli animali. Anche qui si tratta di un principio fondamentale, importante. Quanto è importante che sia stato introdotto nella nostra Costituzione? È qualcosa che cambia le carte in tavola un po', da forza a chi fa attività come ad esempio la vostra, oppure no?
Beh, ma proprio al tema della tutela degli animali, dei crimini contro gli animali, è dedicato uno dei gruppi di lavoro di contro ecomafie.
E ne parleremo tra poco con una delle partecipanti.
Esatto, non a caso. Peccato che quel principio sancito in Costituzione, ad esempio nel codice penale, non abbia trovato attuazione. Cioè, ci sono i delitti, li ho accennati, inquinamento ambientale, disastro ambientale, messa bonifica, e non siamo riusciti allora a far introdurre i reati contro gli animali, neppure i delitti di traffico e commercio illegale di specie protette. Questa è una delle grandi riforme di cui ragioneremo insieme a Roma contro le mafie e che chiederemo con forza per essere coerenti con quell'articolo della Costituzione. Quindi c'è ancora del lavoro da fare. Partendo, dicevo, da questa prima gamba di una legge, la legge 68, che poi ne è anche un'altra, di cui si parla meno, ma che è altrettanto interessante, che serve a decongestionare il sistema giudiziario dai reati che non creano né danno né pericolo per l'ambiente, che spesso lo ingolfano. La riforma che è stata fatta del testo ambientale da parte Sesta Bis, che ha messo in piedi un meccanismo di prescrizioni e di adempimenti per cui si estinguono i reati concretamente e si paga un'ammenda. Sta funzionando. Lo Stato italiano ha incassato in questi 10 anni oltre 33 milioni di euro, risparmiando costi di giustizia, che poi in realtà non arrivano mai a risultati concreti, e facendo scattare in quelle soggetti, mi chiedeva chi sono, e quasi sempre sono reati di impresa questi, sono quasi tutti reati di impresa.
Cioè, che cosa vuol dire, Enrico Fontana, reati di impresa? Che sono imprese che...
Imprese private, sì, sono quasi tutti reati commessi da soggetti che hanno attività economiche, quelli che lo fanno con dolo sono spesso organizzazioni criminali, ci sono connessioni evidenti anche con associazioni a delinquere di stampo mafioso, ma basti pensare ai traffici illegali di rifiuti. C'è stata ieri un'inchiesta recentissima sui traffici di oli vegetali esausti, condotta da Didia di Bologna, che ha consentito di sgominare in diverse regioni, Veneto compreso, un traffico di oli esausti, attività organizzata di traffico di rifiuti legati a un clan della Camorra. Insomma, di questo stiamo parlando. Questo è il profilo dei soggetti che vengono denunciati ed arrestati, però ce ne sono tanti altri che non sono né mafiosi né criminali, ma che magari commettono errori, incappano in problemi, hanno difficoltà e non causano, ripeto, né danni né pericoli all'ambiente, che fino a prima dell'approvazione di questa legge però andavano incontro al solito iter giudiziario, spesso destinato al nulla, con i relativi costi. Adesso possono ricevere prescrizioni da parte delle forze dell'ordine e dell'Agenzia per l'Ambiente, adempiere, rispettarle, oppure estinguere se stessi per iniziativa propria il rischio del reato commesso, pagano un'ammenda e il problema è risolto. È risolto il problema ambientale e si è decongestionata la giustizia.
Senta, tra i dati che voi avete diffuso nei giorni scorsi si dice che la Campania è la prima regione per numero di reati ambientali, seguita da Sardegna e Puglia. Questa geografia che cosa ci racconta? A me stupisce un po' che non ci sia la Lombardia tra i primi posti. Abbiamo raccontato spesso qui, ad esempio, soprattutto la questione degli incendi e degli incendi dolosi fatti in alcuni capannoni, non tutti ovviamente abbandonati, quindi anche strutture funzionanti. Come si spiega?
Ma questi sono solo i delitti previsti dalla legge 68 del 2015, sono i delitti ambientali. Sono
ecco, quindi ci sono gli altri che fanno... pareggiano il conto, vuol dire.
E poi quando presenteremo il rapporto ecomafia nel mese di luglio daremo il quadro generale complessivo, ma la Lombardia è la prima d'Italia per ordinanze di custodia cautelare per il delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, e questo per dare un dato, 79 ordinanze di custodia cautelare nella regione Lombardia, quindi sta lì, se uno guarda la gravità dei reati, c'è una geografia distribuita, così come la Sardegna è molto alta in classifica, perché ci sono molti reati legati alla parte sesta bis, quello che ho già accennato, no? Dei reati meno gravi, e ce ne sono altri che hanno a che fare con un'altra riforma importante, quella della legge sulla responsabilità degli enti, la legge 231 del 2001, si chiama così, c'è un articolo del 25 che è stato integrato con questi delitti e sono stati accertati molte violazioni a questa normativa, e questo hanno fatto salire la Sardegna, ma insomma di nuovo la campagna è prima come sempre, e il 40,5% di tutti i reati commessi e accertati in base a questa riforma, la legge 68, si concentra nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, cioè Campania, Sicilia, Puglia. La Puglia è la prima per valore dei sequestri, oltre 400 milioni di euro. Insomma, poi i numeri come sempre vanno letti e approfonditi. Segnalano che cosa però, in sintesi, che questa riforma, che poi è accompagnata da centinaia di processi in corso, sentenze di condanna di primo grado ma anche definitive in Cassazione, quindi poi segue il suo iter giudiziario, è una riforma che sta consentendo nel nostro paese alle forze dell'ordine e alla magistratura di contrastare i fenomeni gravi di criminalità ambientale come prima non potevano. Prima semplicemente non si poteva fare perché i delitti non esistevano. Poi, come tutte le riforme, a partire dal recepimento della prossima direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente, che l'Italia deve adottare entro il maggio dell'anno prossimo, va migliorata e rafforzata con oculatezza e attenzione, perché noi abbiamo ancora memoria profonda di tutti i tentativi che sono stati fatti quell'anno fatidico di approvazione della legge per smontarla. Quindi poi si apre la stagione delle riforme, ma vista l'aria che tira sulla giustizia in Italia in generale, bisogna farla con molta attenzione.
Allora, ultima domanda prima di salutarla, Enrico Fontana dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente. Lei sarà uno delle persone che interverranno a questi due giorni di convegno, domani, venerdì e sabato, al Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3. Come si svolgeranno il lavoro? Lei ci ha fatto cenno prima al fatto che esiste, e ne parleremo tra un momento, un gruppo di lavoro che si occuperà nello specifico degli animali e delle specie protette, e il resto dei lavori come funzionerà?
Ma intanto, andando sia sul sito di Legambiente che su quello di Libera, ci si può iscrivere, sono ancora ovviamente aperte le iscrizioni per tutto oggi, domani, anche volendo dopodomani. Si partirà con una plenaria alle ore 16, dove presenteremo i dati del nostro lavoro, presenteremo la conferenza, ragioneremo, saranno presenti anche, sia in presenza con messaggi video, i tre oggi ex parlamentari, le tre persone che hanno per prime firmate quel disegno di legge, cioè Ermete Realacci, Salvatore Micillo e Serena Pellegrino. Poi avremo una tavola rotonda con esperti e rappresentanti di forze politiche, e si concluderà venerdì sera, venerdì tardo pomeriggio, extra libera, la sede libera, con un incontro importante, che abbiamo saldato questi temi. Abbiamo cercato di saldare questi temi con il tema dell'impatto che c'è, del ruolo che hanno anche le attività criminali nella guerra, nell'aggressione alla terra in particolare. Terra non guerra è il titolo dell'incontro che faremo venerdì sera. Poi sabato mattina sei gruppi di lavoro sui temi che abbiamo affrontato nel corso dell'anno, con tanti webinar organizzati insieme a Libera, dagli animali al ciclo legale del cemento, dai rifiuti ai reati agroalimentari, al patrimonio culturale, anche qui con oltre una ventina di esperti di grande valore che verranno a ragionare con noi su cosa fare per migliorare questa situazione. E poi sabato, con la plenaria conclusiva, presenteremo il manifesto di Contrecomafie, che elaboreremo insieme a Libera anche in base al risultato di questi lavori. Ripeto, ci si può ancora iscrivere, e speriamo davvero di essere in tanti per dare forza a questo lavoro che facciamo insieme a Libera da tanto tanto tempo.
Si può seguire solo in presenza, giusto? Non da remoto?
Sì, non abbiamo previsto remoto, poi a chi diciamo si iscriverà faremo arrivare ovviamente anche tutti i materiali.
Benissimo, allora grazie Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente. Buona giornata per oggi, buon lavoro per le prossime giornate, a presto.
Grazie, grazie per l'attenzione.
dicevamo dei gruppi di lavoro in cui è organizzato questo convegno di domani e dopodomani a Roma, all'Università di Roma 3. Ci sono dei gruppi di lavoro e parteciperà a questo convegno anche la nostra Cecilia Di Lieto. Buongiorno e benvenuta, Cecilia.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Tu sei stata invitata per partecipare in particolare alla sezione che riguarda gli animali.
Sì, esatto, si tratta del gruppo che va sotto il nome Animali e Specie Protette, i diritti da affermare e lo sfruttamento illegale, perché in realtà non tutti si rendono conto, forse, o sanno che intorno agli animali si girano moltissimi interessi economici. Quando ci sono grossi interessi economici, sappiamo che anche la criminalità segue con molta attenzione a questi settori. Noi siamo forse legati ancora alla visione, no, del mafioso con la coppola in testa. In realtà sono molto molto evoluti e molto più avanti di quanto ci si immagini. In realtà il gruppo di lavoro è proprio di lavoro, nel senso che da lì dovrebbero uscire appunto alcuni elementi da inserire in questo manifesto, come ci diceva prima Fontana. È composto da Nino Morabito, che è il responsabile nazionale del benessere animale e CITES per l'appunto di Legambiente. C'è poi Domenico Aiello, che è responsabile della tutela giuridica della natura per il WWF. C'è Ciro Troiano, che è osservatorio zoomafie della LAV, è un report che viene pubblicato ogni anno e che sottolinea tutti gli enormi settori in cui la criminalità in realtà si interessa, che va dalle corse clandestine, che sono per certi versi le più lampanti da intuire, a quello che sono le macellazioni clandestine, a quello che sono tutti i reati connessi appunto agli animali. C'è un'altra relatrice, che è Giliola Magliocci, che è responsabile per le attività antibracconaggio in Sardegna e Calabria per la LIPU. Ecco, anche qui tutto il settore della caccia, del bracconaggio, la caccia naturalmente è legale nel nostro paese, ma ha questa deriva, che è quella del bracconaggio, che coinvolge devastando letteralmente intere popolazioni animali, insomma, quindi danneggiando quella che è una questione, la biodiversità, che è un patrimonio di tutti. Ecco, diciamo che questo è il gruppo di lavoro di cui farò parte. Mi si chiede in realtà come intervento di cercare in qualche modo di trovare delle parole chiavi per quel che possa comportare il coinvolgimento diretto dei cittadini, e su questo l'importanza della comunicazione e della corretta informazione è uno dei nodi fondamentali che sfiora tutti i convegni, le riunioni e i consessi dove gli scienziati e i tecnici lavorano a proposito dell'ambiente.
Certo. Perché, e tu da questo punto di vista hai un bagaglio sostanzioso da portare come esperienza e come caso specifico, che è quello della tua trasmissione di Considera l'armadillo, e quindi da questo punto di vista immagino gli altri componenti del panel avranno molta attenzione nei confronti di quello che tu racconterai loro. Io ricordo che al convegno di domani all'Università di Roma 3 contro l'ecomafia ci saranno anche altri gruppi di lavoro, ce li raccontava anche prima Fontana, quindi un lavoro complesso che verrà fatto in quelle due giornate. Potremo, da quello che si è capito, andare poi a raccogliere dei contributi che verranno discussi in quelle 48 ore. Questo è un avviso che diamo a chi ci sta ascoltando ad oggi, che può andare a recuperare un parte al quantomeno del materiale che verrà presentato in quei due giorni. Cecilia Di Lieto, grazie per questa sintesi, immagino tu ne parlerai poi anche nella tua trasmissione, quindi lì è il riferimento, il punto di riferimento principale che do agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Grazie Cecilia e a presto.
Grazie a voi, grazie a te Lele, ciao.
Dice 23 minuti, siamo ancora qui, una ricerca un po' più faticosa del normale per il nostro prossimo ospite. Concludiamo infatti la trasmissione di oggi con un promemoria per la prossima settimana. Torna il Festival Internazionale dell'Antimafia venerdì e sabato prossimi, quelli della settimana dopo ancora, non quella che arriva nei prossimi due giorni, e cioè 23-24 maggio qui a Milano all'Anteo Palazzo del Cinema. Quasi una trentina gli ospiti che sono stati invitati, siamo arrivati alla terza edizione. Il festival è promosso da Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie, e do il benvenuto a Pierpaolo Farina, che è il direttore e l'ideatore di quella enciclopedia. Buongiorno Pierpaolo.
Buongiorno Lele, buongiorno agli ascoltatori.
Che cosa racconta di speciale l'edizione di quest'anno del Festival Internazionale dell'Antimafia?
Beh, abbiamo mantenuto sempre questa vocazione anche internazionale sul sabato mattina, dove parleremo di 'ndrangheta in Australia, di mafia in Europa, di anche libertà di informazione tra cosa cambia in Europa, cosa cambia in Italia, se l'Italia si può considerare ancora europea da questo punto di vista. Poi parleremo di mafia a Roma con due esperti di livello, Gabriele Cruciata e Ilaria Meli, poi chiuderemo il festival con Nicola Gratteri il pomeriggio di sabato, e invece il 23 maggio, ricordando le vittime della strage di Capaci, ci sarà il ricordo di Francesca Morvillo, e poi daremo il premio alla Virtù Civile a Salvatore Borsellino, poi ci sarà il tema della borghesia mafiosa con Attilio Bolzoni, e poi apriremo, abbiamo deciso di aprire il festival con un tema per noi molto sentito, che è quello delle carceri minorili e quindi il tema della giustizia minorile in Italia.
Tutto il programma, Pierpaolo Farina, è consultabile dove?
Su festivalantimafia.org programma, ci sono i moduli, ci si iscrive, perché l'ingresso è sempre gratuito, però su registrazione, soprattutto poi per il panel dove prevediamo maggiore affluenza come quello di Nicola Gratteri, e poi niente, ci si iscrive, manderemo una mail di conferma e poi vi aspettiamo il 23 e il 24 maggio.
E questo ci fa capire che si partecipa a questo incontro soltanto con la presenza diretta, non da remoto.
Sì, esatto, sì. Però per chi ovviamente è in tutta Italia e non può partecipare, noi registriamo sempre i nostri panel, quindi anche quelli delle scorse edizioni sono disponibili sia su come podcast che su YouTube, sul nostro canale YouTube.
Pierpaolo Farina, sociologo, ideatore e direttore di Wikimafia, grazie e buona giornata e buon festival per la prossima settimana.
Grazie a voi, grazie Nele e buona giornata.
Festival internazionale dell'antimafia venerdì e sabato 23-24 maggio qui a Milano all'Anteo Palazzo del Cinema. Alle 11.26 chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, la linea adesso passa a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!